Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nel 13° giorno di Sivan 5771 e ci troviamo il 14 giugno 2011. In questo periodo stiamo studiando l'argomento della Megillah di Ruth. Una storia molto avvincente, parecchio strana e ricchissima di insegnamenti etici e morali. Abbiamo studiato il primo capitolo, il secondo e il terzo. Faremo un piccolo ripasso del terzo capitolo che abbiamo concluso con la lezione scorsa. La terza lezione. Oggi entreremo nel quarto capitolo, parte 1, poiché ci saranno due lezioni sul quarto capitolo di Megillah di Ruth. Come abbiamo spiegato precedentemente, Naomi, sposata con Elimelech, suo zio. La legge ebraica prevede, permette il matrimonio lo zio con la nipote, ma non la zia con il nipote, solo lo zio con la nipote. Per cui Elimelech, che è lo zio di Naomi, sposa Naomi, hanno due figli, carestia, se ne vanno Moab, oltre il Giordano, nella terra dove c'è oggi la Giordania, si trasferiscono lì. Elimelech non era una persona chiunque, era niente meno che il figlio di Nachshon ben Amminadab, il capo della tribù di Yehuda. Questa tribù, Yehuda, era la più importante di tutte le tribù, perché Yehuda era il capo, era il re, la guida. Nachshon si era tuffato nel mare, aveva salvato il popolo di Israele quando sono usciti dall'Egitto. Nessuno aveva il coraggio di entrare nello tsunami che in quel momento stava colpendo quel mare, che c'erano delle onde altissime. Hashem dice: entrate, il mare si aprirà. Nessuno ha il coraggio di entrare e nessuno riesce ad avere il merito di aprire questo mare se non una sola persona. Nachshon ben Amminadab. Nachshon ben Amminadab. Sì. Elimelech, il marito di Naomi, è il figlio di Nachshon. Come se uno dicesse il più grande eroe dello Stato di Israele di tutti i tempi. Nachshon era l'eroe che ha salvato il popolo di Israele, perché se lui non si fosse tuffato nel mare, il mare non si sarebbe aperto. E gli ebrei non si sarebbero salvati dagli egiziani. Per cui Elimelech era il figlio diretto di Nachshon. Abbiamo spiegato che aveva altri tre fratelli, come vedremo dopo. Sposa Naomi. Scappano da Israele. Carestia. Loro sono molto forti, benestanti. Ma visto che a Betlehem, Betlemme e tutta Israele è colpita da una grave carestia, loro scappano. Elimelech, essendo un personaggio importantissimo, probabilmente non a caso i suoi due figli sposano due donne della famiglia reale moavita di Moab. Si sposano con queste due figlie. Queste qui non si convertono probabilmente, anche se in alcuni casi si nota di capire che forse si erano convertite, ma non si erano convertite bene. Comunque, ufficialmente non c'è una conversione vera e propria. Alla fine muore Elimelech, alla fine muoiono i suoi due figli, Mahlon e Chilion. Naomi è distrutta, è depressa, è giù, è amareggiata e torna in terra di Israele. Le due nuore la vogliono seguire, No, mi dice: no, per favore, rimanete qui, è inutile che mi seguite. Alla fine Orpa rimane, Ruth segue questa nuova vita, questa nuova religione, questa nuova identità, questo nuovo modo di vivere, una nuova concezione. C'è qualcosa dentro di lei che brucia. Il suo matrimonio con Mahlon non è stata la causa unica per la quale lei si è attaccata all'ebraismo, ma c'era qualcosa che dentro di lei la spingeva, come noi sappiamo tutte le vere conversioni. Sono un amore che c'è dentro l'anima, un desiderio di abbracciare la fede ebraica, il monoteismo assoluto, la missione di divulgare al mondo intero che c'è un solo Dio e non ci sono altri valori, altre entità che contano se non Hashem Echad. Dio è uno. Ebbene, Ruth sente dentro che lei fa parte di questa missione, di questa fede, di questo Dio unico. Si attacca a Naomi, io ti seguo. Arrivano in terra di Israele e Naomi, la donna importantissima, ricchissima, conosciutissima, nobilissima, all'improvviso non ha da mangiare. Rudice, tranquilla Naomi, tu non devi preoccuparti, me ne occupo io. Ruth va nei campi, figlia del re di Moab, Ruth, va nei campi a raccogliere il grano, non vuole elemosina, non vuole favori, ma raccoglie solamente il grano che i contadini, che i mietitori non possono toccare. Lei sa bene le regole e si attenua ai criteri di ciò che è libero, non appartiene a nessuno. Lei porta a casa, dà da mangiare alla sua suocera, dice: non preoccuparti, ecco qua da mangiare. Naomi è infinitamente grata e riconoscente perché sua nuora la sta aiutando nel momento di grande necessità, la sta salvando da un'umiliazione di una donna anziana. Dopo tutto quello che ha avuto, anche andare a chiedere, a raccogliere quelle spighe di grano sarebbe stata un'umiliazione troppo forte. E Ruth dice: non preoccuparti, io sono giovane, qui non mi conosce nessuno. Anche se io sono di famiglia reale e tu sei di famiglia reale, ma a me qui non mi conosce nessuno. Conosco delle persone che vanno in giro a raccogliere soldi purtroppo per necessità ed è una grande mitzvah aiutarli. E spesso vengono anche qui da me, chiedono, conosci, ci dai una mano, cerchiamo di dargli una mano. Ma quelle persone che sono native di una certa città, guai andare a raccogliere in quella città. Qui mi conoscono tutti. Come faccio ad andare a raccogliere in giro? Mi vergogno. Mi dicono: chi di Parigi non accoglie a Parigi. Chi di New York, ognuno della sua città. Naomi dice: io devo andare qui a elemosinare. Quanto uno può degradarsi? A un certo punto Naomi dice a Ruth: io voglio che tu sposi Boaz. Boaz era appena rimasto vedovo, aveva 80 anni, Ruth ne aveva 40, Boaz non ha avuto figli, Ruth non ha avuto figli. Se noi riflettiamo, non c'è nessuna logica che Ruth sposi Boaz e Boaz sposi Ruth. Boaz era ricchissimo, era il nipote di Nachshon, Ben Amminadav. Perché lui era il figlio di Salmon, che era figlio di Nashon ben Amminadab, come abbiamo spiegato. Era una guida del popolo, era uno dei giudici, era rinomato, era alto e forte, bello, importante e spiritualmente altissimo di livello. Ha 40 anni più di Ruth. Ruth è una straniera, appena convertita, divorziata, vedova. Boaz potrebbe scegliere qualsiasi donna, come dire un re. Chi non vorrebbe sposare Boaz? Qualsiasi donna gli correrebbe dietro. Non c'era nessuna logica che Boaz sposasse una donna, già una donna straniera. Poi alcuni dicono sì, straniera, poi appena convertita. Chi ci garantisce che veramente lei è fidelissima all'ebraismo? Non ha niente, soldi zero. Viene dalla strada, non ha da mangiare. È straniera, non la si conosce, non c'è nessuna garanzia. Ma per di più, come vedremo tra poco, c'è una serissima domanda e dubbio se lei veramente è ebrea, se lei può diventare ebrea, se lei può convertirsi. Nonostante tutti i dubbi, problemi, incogniti, tutte queste incompatibilità, Naomi dice a Ruth: vai nel granaio, mettiti vicino a lui e chiedi di sposarti. Cioè, nel film hollywoodiano più strano e più irrazionale, non arriverebbe una fantasia a pensare un match, un matrimonio così lontano, 40 anni di differenza. Questo è il top della società ebraica di Am Israel, questa appena arrivata, per di più non si sa neanche se lei può convertirsi. Appena convertita, appena arrivata, non ha niente, non ha soldi. Tra questi due mondi, chi mai avrebbe pensato che ci sarebbe potuto essere un'unione, un matrimonio, ma non solo un matrimonio. Un'unione che porterà Oved al mondo, che porterà Yishai, il padre di Davide Melech, che porterà Davide Melech, che porterà il futuro redentore, il Messia, da un'unione così lontana e così irrazionale. Ricordiamo che Yishai, il padre di Davide Melech, lui era il capo della sua generazione. E suo padre Oved anche, e Davide Amelech anche lui lo sarà, e poi Shlomo. Non solo Davide Amelech, noi conosciamo Davide Amelech, i Salmi, Teilim, Davide Amelech, ma non è solo da lui che inizia la dinastia reale, la nobiltà, l'identità di molto elevata, molto spirituale. Bensì, già Boaz era un grandissimo, era come un profeta, era un shofet importantissimo. Per cui suo figlio, Oved, Shai, David. Per cui dice Naomi a Ruth: vai da lui nella notte, vestiti, profumati, ogli, eccetera, mettiti vicino a lui. Boaz in mezzo alla notte si spaventa. Ma chi è? C'è uno spirito vicino a me. Lei dice: no, sono Naomi, sono Ruth. Per favore, stendi il tuo mantello sulla tua serva, dice Ruth con molta umiltà. La tua ala. Copri la tua serva con la tua ala. Dice il Midrash, guardate la differenza tra come Ruth chiede a Boaz di sposarla e di redimerla e di continuare la vita di suo marito Mahlon, e la differenza che c'è con Potifar, la moglie di Potifar, che desiderava Yosef. Lo cercava di sedurre in tutte le maniere, giorno e notte, cambiava vestiti 3 volte al giorno, si profumava, si oliava, cercava di portarlo. Quando arriva quel famoso giorno che lei è sola con Yosef a casa, lo prende, lo aggrappa con i suoi vestiti e lo prende con la forza e gli dice: adesso tu vieni con me a letto, Shichvami, dormi con me. Naomi? Ruth, stendi la tua ala sulla tua serva. Guardate che raffinatezza, romanticità. Stendi la tua ala sulla tua serva. E quell'altro dice: vieni con me a letto. Non posso più sopportare, reggere la tua bellezza. Si vede che Ruth era una donna spirituale, una donna santa. Rimani qua, gli dice. C'è un parente più vicino per riscattarti. Abbiamo parlato del riscatto del parente e parleremo ancora adesso del riscatto del parente. Siccome c'è un parente più vicino, lui ha il dovere di accettare o rifiutare sposarti o no. Per cui io non posso fare niente. Rimani qui questa notte. Domani mattina o lui ti sposa o lui ti lascia. Se lui ti sposa, siamo a posto. Tu sei a posto. Tu hai chi redime. Chi continuerà la vita di tuo marito? Boaz sapeva che lei era la sua donna, che lei era la sua anima gemella, che lui doveva completare un ciclo di rettificazione precedente, 2 cicli precedenti. E lui comunque si trattiene con freddezza, dice: c'è qualcuno prima di me. Lui non va a dire a questo qualcuno di sì, di no. Scegli, se non vuoi, sono qua. Come quando ti capita una donna che sai che è la tua donna, però non puoi anticipare i tempi. Se è il tuo redentore, se è il tuo familiare che è più vicino a te ti redimerà, bene. Se no, io sono qua. Ma lui voleva tanto, ma non poteva dire: io vorrei sposarti. Ci sono delle regole. Le regole vengono prima dei sentimenti. Se c'è un familiare più vicino di me, per legge lui ha il dovere o di sposarti o di liberarti, di lasciarti. Di prendere la tua scarpa, sputare, dire: io non voglio costruire la casa di tuo marito, del mio parente. Ah, i miei sentimenti mi portano a creare una rettificazione, a costruire, a completare i nostri cicli, c'è tutto. Se lui dirà di sì, come andrà a finire con il nostro ciclo, con la nostra missione in questo mondo? Boaz mette da parte i suoi sentimenti prima la legge. Se lui dirà di no, allora interverrò io. Ma se lui dirà di sì, io non posso farci niente. Anche se tu sei predestinata a me, sei la mia anima gemella. E così lei rimane quella notte lì. Non fanno niente loro due. La mattina lei si sveglia presto, prima che le persone si alzano. Lui prende 6 spighe di orzo, le dà a Ruth da portare a Naomi, sua suocera. Arriva Ruth la mattina presto e dice: cosa è successo? Chi sei? Sono Ruth. Ho parlato con Boaz, ma ha detto che oggi decideremo. Se il nostro familiare più vicino mi redimerà, bene, se no, ci penserà lui. Mi ha dato queste 6 spighe da darti. Eccole. E dice Naomi a sua nuora Ruth: stai tranquilla che la cosa non andrà avanti a lungo. Lui non rimarrà fermo. Non sarà tranquillo finché la cosa non sarà chiusa, di qua o di là. E così siamo arrivati al capitolo quarto. Boaz è titubante. Vuole capire come andrà a finire questa storia. E vuole capire se lui riuscirà a sposare Ruth, riuscirà a redimere Ruth, riuscirà a completare questo ciclo. Qui voglio riflettere su una cosa incredibile. Come accennavo prima, da una parte vediamo il coraggio di Ruth e il desiderio di portare il futuro redentore al mondo. Il suo desiderio di unirsi a Israele e di portare all'interno di Israele un'anima molto molto elevata. Quando Ruth arriva con Naomi, sua suocera, a Betlehem, lei sente parlare di Boaz, lei punta in alto. Ma lei non guardava i soldi, la fama, l'importanza di Boaz. Lei guardava la santità. Boaz è una persona molto elevata. E lei quando vede questa santità, lei è toccata. Lei vuole qualcuno di molto santo. Lei vuole unirsi a qualcuno di grande levatura perché lei desidera un figlio molto elevato. E qua vediamo la grandezza di Ruth, che lei va nel granaio, da sola, con una persona che ha appena conosciuto qualche giorno prima, o qualche settimana prima, si trova da sola con lui e lì. Quando lui la vede, dice: cosa fai qua? È vero che sua suocera che l'ha incaricata di fare così. Vediamo il coraggio, la grandezza di Ruth. Come se uno andasse nella casa, nel castello di un re, di nascosto. In mezzo alla notte va, si intrafula nel letto del re, che non è sposato, è vedovo. Il re improvvisamente in mezzo alla notte si accorge che c'è qualcuno con lei. La prima cosa che un re farebbe: ma chi sei? Come hai fatto a entrare? Chi ti ha dato il permesso? Cosa fai qui? Nel caso di Ruth è molto più pesante la cosa, perché Ruth è una straniera appena arrivata e c'è un grande dubbio se lei può essere ebrea. È paragonabile a una persona che va in un casinò e punta tutto ciò che ha nella sua vita su un numero. Cioè, così, vai. Neanche lo conosci. Aspetta qualche settimana, qualche anno, qualche mese. No, così. Senza preavviso, senza nessuna richiesta, senza nessun messaggio. Granaio. Stendi la tua ala sulla tua serva. Ruth ha avuto un grande coraggio a fare un avance così pesante, così improvvisa, così forte. Dall'altra parte vediamo anche la grandezza di Boaz. E tutto questo Ruth lo fa perché lei ha desiderio, amore. Vuole procreare, vuole avere un figlio da Israele, vuole portare giù un'anima altissima. Vuole completare un ciclo, una missione. Boaz dall'altra parte ha tutte le carte in regola per dire di no. Per dire chi sei tu, con quale permesso? Ma sai chi sono io sono re. Non c'era ancora la monarchia, ma come se lo fosse. Ebbene, tutto questo non succede. Ruth dice, non ti preoccupare. Se non perché c'è un redentore, un parente più vicino di me, che lui ha diritto di prelazione, di redimerti, di riscattarti, di sposarti, io ti avrei già detto di sì. Così. Incredibile anche Boaz, la grandezza di Boaz che lui guarda lontano. Certo, un romanziere direbbe, ha trovato una donna bellissima, perché Ruth era una bellezza incredibile, che aveva 40 anni meno di lui, te credo, ha voglia a sposarla. Questa è la visione di un profano. Ma se entriamo nell'ottica di chi era Boaz, di uno dei tzaddikim più importanti della sua generazione, la guida, ricchissimo, importantissimo, cioè uno degli uomini più rinomati di Am Israel in quel momento, e lui riceve una richiesta così improvvisa da una donna che ha appena conosciuto. Cosa dice Boaz? Ma uno avrebbe detto, aspetta un attimo, vediamo, valutiamo chi sei tu, come mai? Nella vita ti devi buttare quando è il momento di buttarsi, cari amici. E quando il nonno di Boaz, il padre di suo padre Salmon, il padre di Salmone era Nachshon ben Amminadav, si trova davanti al mare, si butta. E lui, facendo così, salva tutto il popolo di Israele. Così anche suo nipote, Boaz, riceve un avance da una donna. Appena entrata nel popolo di Israele. Non ha soldi, non ha niente, non è niente, non ha studiato nelle yeshivot, nelle scuole più importanti, non ha master al MIT o a Harvard o a Yale University. Una donna che neanche lui sapeva che fosse di famiglia reale. Non esita un attimo, Boaz, vede che è una donna speciale, vede che c'è un'anima che lui deve salvare. Completare, rettificare. Gli dice, va bene, domani o il tuo parente più stretto ti salverà, ti sposerà, o se no, ci penserò io. Boaz si butta e non esita, e non fa calcoli, non fa, ma tu sei ricca? Ci sono alcuni che per sposarsi prima di tutto chiedono il conto bancario, vediamo quanti zeri ci sono. Se nel tuo conto bancario ci sono solo 3 zeri, non ne parliamo neanche. Se ce ne sono 4 di zeri, bah, siamo ancora molto bassi. Se ce ne sono 5 zeri, forse si può parlare. Se ci sono 6 zeri, allora tu inizi a essere qualcuno di importante. Da 6 zeri in su. Boaz non guarda i zeri del conto bancario di Ruth e né Ruth guarda quelli di Boaz. Boaz ce li aveva, ma Ruth non ce li aveva in quel momento. Ruth chiede con coraggio, con desiderio, di creare qualcosa, di rettificare qualcosa di importantissimo e Boaz reagisce nella stessa maniera. Si butta anche lui. Va bene, vediamo se ti redimerà il parente. Inizio del capitolo quarto. Boaz sale sul portone, si siede lì, portone della città. E lui, Boaz, è titubante. Sposerò o non sposerò? Essere o non essere il marito di Ruth? Salverò o non salverò quest'anima? Rettificherò o non rettificherò? È lì, molto pensierato. Ed ecco che passa proprio in quel momento, proprio in quella mattina, niente meno che la persona, il diretto interessato. Passa il parente di Ruth, che è più vicino di Boaz, il quale lui ha il diritto di decidere, ha il dovere se sposare o non sposare. Cioè, uno non può dire ignoro. No, non vuoi sposare, non sei obbligato, ma devi fare khalitza, devi prendere la scarpa, sputare, non voglio sposare. Come un piccolo divorzio, un mezzo divorzio. Come lo vede passare Boaz? Vieni qua. Lo chiama come se fosse. Vieni qua. Questa persona è lo zio di Boaz, come vedremo tra poco. Cioè non è l'ultimo arrivato della serie. Suo zio, fratello di suo padre. Vieni qua. Venga. Si dice in dialetto. E così. Gli dice: vieni, siediti qui, Ploni Almoni, Tizio Caio. Questo viene, si siede. Non viene chiamato per nome, viene chiamato Tizio Caio. Alcuni dicono che lui non viene chiamato per nome perché, siccome lui non sposerà e redimerà Ruth, allora lui. La Torah non vuole, il Tanakh non vuole chiamarlo, non vuole dire il nome di una persona che non fa una mitzvah importante come quella del Levirato, che vedremo tra poco. Allora lo chiama il tizio Caio, quello lì. Ma Rashi dice un'altra spiegazione e dice, ma questa è la spiegazione di Rashi. Un'altra spiegazione dice Rashi, Almoni, viene dalla parola Ilem, che è muto. Lui era muto delle parole di Torah, ovvero era uno che non ha studiato bene la legge ebraica, perché c'è una grande divergenza di opinioni. Se Ruth può sposarsi o no, e ci sono alcuni che hanno capito bene la regola che lei può sposarsi, e alcuni che non l'hanno capita, e quelli che non l'hanno capita sono muti. Cioè, questo qua è come muto perché non ha capito veramente la forza che la Torah permette una donna moabita di convertirsi. Un uomo moabita non può. Ma una donna può. E questo qua, siccome lui ha un dubbio titubante, dice: no, io non voglio sposarmi una donna che non è sicuro che i miei figli saranno ebrei. C'è uno che vuole tutelarsi, non guarda lontano, non guarda l'anima che ha davanti, guarda vicino, guarda. Io non voglio rischiare le mie prole. Lo chiama la Megillah di Ruth, quel Ploni Almoni, quel tizio Caio. Almon, Ilem. Tu sei muto di Torah, perché non hai capito niente. Non hai capito che la Torah permette una donna moabita a convertirsi. Cioè, proprio per capire meglio, ricordiamo di nuovo com'era strutturata la famiglia di Elimelech. Allora, Nachshon ben Aminadav, abbiamo detto, il famoso Nachshon, capo tribù di Yehuda, colui che ha inaugurato il Mishkan per primo, Nachshon ben Aminadav, il primo giorno di Nisan, è lui che porta i sacrifici. Lui si butta nel mare, lui ha quattro figli. Uno si chiama Elimelech, che è il marito di Naomi, suocero di Ruth. Un altro che si chiama Salmon, che è il padre di Boaz. Un altro si chiama Plone Almoni, che noi nel capitolo precedente abbiamo visto che si chiamava Tov. Qui non viene chiamato col suo nome Tov, viene chiamato Plone Almoni, Tizio Caio. E poi c'è il padre di Naomi, che non sappiamo il suo nome. Per cui Elimelech, Salmon, Tov è il padre di Naomi. Naomi sposa suo zio, Elimelech sposa suo nipote, la figlia di suo fratello. Tov, che era vivo, lui era il fratello di Elimelech. E tra Tov e Boaz, Tov è molto più vicino a Naomi ed è più vicino di conseguenza anche a Ruth, perché Tov è il cognato di Naomi, è il cugino, è il fratello del marito di Naomi, mentre Boaz è il figlio del fratello di Elimelech. Per cui tra i due, sicuramente Tov è più vicino, è un passaggio prima. Allora, dice Boaz, prima di sposarti, cara Ruth, non dipende da me, bisogna vedere cosa dice la Torah. E la Torah dice che il parente più vicino, più stretto, lui ha diritto al dovere di sposarti per prima. Se lui dirà di no, ti aspetto a braccia aperte, ma devo aspettare la sua risposta. Questo Ploni Almoni, questo tizio Caio che era Tov, non ha visto la grandezza di Ruth, non ha capito la missione di Ruth. E lui pensa ai suoi figli, forse saranno non ebrei perché questa è una convertita da Moab, e le Moabiti non possono convertirsi, ma le Moabite possono. Ma c'è chi dice che neanche la Moabite, e c'era questa grande divergenza di opinioni, se le donne Moabite sono come gli uomini Moabiti che non possono convertirsi o no. Allora dice Boaz, ascolta, Ruth, tuo zio viene prima di me, io sono figlio dello zio, sono cugino. Vediamo cosa dirà lui, cosa dirà Tov. E se lui dirà di no, sistemeremo la cosa. Ma sapete perché i Moabiti non possono convertirsi? Dice la Torah, lo yavo amoni un Moabibi kalashem. Un ammonita, un Moabita non può convertirsi. Perché? Dice la Torah, Alasher lo kidmu etchem belechem ubamaim, perché non vi hanno portato da mangiare pane e acqua quando siete usciti dall'Egitto, quando ben essere passato nella terra di Amon e di Moab, questi non vi hanno portato da bere e da mangiare, non solo, ma vi hanno attaccato e vi hanno vietato di entrare nella loro terra. Allora non potranno mai convertirsi e diventare ebrei. Però continua il verso e dice, e sai anche perché? Perché loro sono andati da Bilaam e gli hanno pagato soldi pur di venire a maledirvi. Alla fine non ha maledetto, ma ci hanno provato. Dice la Torah, perché loro non vi hanno dato da bere? E perché sono andati a pagare Bilam per maledirvi. Chiedono ai commentatori cosa c'entrano le due cose. O perché loro sono stati cattivi con voi, o perché hanno pagato Bilam per maledirvi. Cosa c'entrano le due cose? Dicono Mefarshim, commentatori, no? È chiaro il legame. Il nesso è semplice. Voi siete usciti dall'Egitto. Siete usciti così, all'arrembaggio. Avete avuto fiducia nella mia promessa. Bene, ho apprezzato questo. Zacharti lach chesed nuraich. Ricorderò sempre la tua fedeltà che sei nato nel deserto. In una terra arida, senza acqua, solo sulla fiducia che io vi seguirò, vi salverò. E cosa è successo? Bene, però, quando siete arrivati da Moab e loro vi hanno attaccato e non vi hanno dato da mangiare, ancora potrebbe essere sopportabile questa deficienza, questo errore grave. Ma il problema, il grosso del problema, quando loro sono andati a prendere Bilaam e gli hanno pagato qualsiasi cifra pur di maledirvi. Qui diventa un problema, perché fin quando loro hanno detto non vi diamo da bere, non vi diamo da mangiare, possiamo ancora spiegare che perché? Perché c'è recessione, non ci sono soldi, ci sono difficoltà. Beh, uno che non ha da mangiare non è obbligato. Ma nel momento in cui loro sono andati a pagare qualsiasi cifra a Bilam pur di maledirli, ah, non ci sono più problemi economici quando c'è da maledire Bene Israele. Se è così, adesso vi faccio pagare il peccato primo, che voi non avete dato da bere e da mangiare. Uno passa dalla tua terra, tu lo mandi via, non gli dai da bere e da mangiare. Questo non è accettabile. E per di più tu vai a pagare qualsiasi cifra pur di maledire Bene Israele. Allora non è più una questione economica, è una questione di principio, di odio, di antisemitismo, di razzismo. Così non può più convertirsi un ammonì, un moavita, non può convertirsi e diventare far parte di Israele. Non avete dato da bere? E avete pagato Bilam. Tornando a noi, verso secondo del quarto capitolo. Boaz raduna 10 persone, dai saggi della città. Dice: sedetevi. I saggi della città: Boaz, sedetevi. Vediamo che Boaz non era chiunque. Aveva potere, era il capo. Sedetevi. Perché 10 persone? Molti dicono: da qua impariamo che le sette benedizioni del matrimonio ci vogliono 10 persone. Si racconta una volta il Rebbe del Rebbe di Lubavitch, il padre del Rebbe di Lubavitch, Rabbi Levitzhak Schneerson, rabbino capo della città di Dniepropetrovsk. KGB lo tenevano sotto controllo, gli avevano messo nel suo palazzo un ebreo, ovviamente un ebreo assimilato, un ebreo comunista, per controllarlo. Sapevano che lui era rabbino capo, che lui continuava a operare di nascosto. Gli hanno detto: tu controlla cosa fa Schneerson, il rabbino capo. Un giorno Rav Levitzhak Schneerson doveva fare un matrimonio a casa sua e mancavano la decima persona, mancava, c'erano solo 9 persone. E non si potevano fare le sette benedizioni della Chuppah, come vediamo che qui Boaz chiama 10 persone, da qua impariamo che ci vogliono 10 persone per fare queste benedizioni. Gira e gira, non c'è il decimo. Rav Levitzhak Schneerson scende 2 piani, va da quell'ebreo assimilato comunista e questo apre la porta e gli dice: tu adesso vieni su da me a completare Minyan, per completare il matrimonio. Questo, io sono comunista, non lo sai. Tu vieni adesso da me. Talmente si è spaventato dell'autorità, della sicurezza, della fermezza. È andato, ha completato il Minyan. E lui che era stato messo lì per ostacolare, per bloccare, controllare, lui è stato il decimo a completare il Minyan. Ci vogliono 10 persone per fare un matrimonio. Bene. A questo punto c'è un Midrash interessantissimo che dice: Come mai proprio quella mattina, subito appena si siede Boaz, passa Tov, quel plone almo, quel tizio Caio che non ha voluto sposare Ruth? Cos'è? Sembrava una scena di un film, tutto così, lei proprio in quel momento passa. Dice il Midrash una cosa molto bella, un grande insegnamento di vita. Hashem dice, tu Naomi hai fatto tutto quello che tu dovevi fare e potevi fare? Bravo. Tu Ruta hai fatto quello che dovevi fare e potevi fare? Andata, sei andata, hai chiesto di sposare? Bravo. Tu Boaz hai fatto tutto quello che tu dovevi fare? Bravo. Dice il Midrash, cari amici, che Hashem dice, adesso io faccio quello che c'è bisogno di fare. Voi tutti avete fatto quello che dovevate fare? Adesso faccio, ci metto io una pezza, faccio io, chiudo io il cerchio. Tov, subito, presto la mattina passa davanti a Boaz. Chi l'ha messo lì? Hashem l'ha messo lì. Adesso faccio io la mia parte. Nella vita ricordiamoci, non ci si chiede di fare quello che ha fatto Avraham, Isaac e Jacob, perché noi non siamo Avraham, Isaac e Jacob. E non ci si chiede neanche di fare, di realizzare quello che fa un tzaddik importante, perché noi non siamo un tzaddik importante. Ma quello che ci si chiede è di fare quello che noi siamo stati creati per fare noi. Come diceva famoso detto di Zushi: io non ho paura quando mi chiederanno nel tribunale celeste dopo 120 anni perché non hai fatto quello che ha fatto Abramo, perché io non sono Abramo e non pretenderanno da me che io facessi quello che ha fatto Abramo Rishon. E neanche Yitzhak, neanche Yaakov, neanche Moshe, neanche. Ma io ho paura quando mi chiederanno perché non sei stato Zushi, perché non sei stato quello che tu potevi essere. Hashem dice, Naomi, tu hai fatto quello che dovevi fare. Ruth, hai fatto quello che dovevi fare. Sei a posto. Se uno fa quello che lui ha il dovere di fare, ciò che lui ha come missione di fare, per la quale lui è stato creato, lui è esente, è a posto. Allora Hashem dice, quello che manca lo completo io. Se ognuno di noi fa tutte le sue possibilità, uno dice, non riesco a sposarmi, non riesco a decollare col lavoro, non riesco. Tu hai fatto tutto quello che tu potevi fare? Se sì, il resto lo farà Hashem. Non trovo moglie, non trovo marito. Hai fatto, sei andato a fare. Quando tu hai fatto il tuo massimo, il resto lo fa Hashem. Come d'altronde il nonno di Boaz. Lui si è tuffato nel mare. Sarebbe morto in un attimo con quelle onde che c'erano. Hashem dice, tu fai tutto quello che riesci a fare, il tuo massimo, io adesso faccio il resto. Sistemo io, apro il mare. Ti butti nel mare e il mare si apre. Fai quello che tu puoi fare, il tuo massimo, il resto lo faccio io. Subito in quel momento la mattina appresso arriva subito l'altro redentore. Ecco. Vieni qui, gli dice Boaz. Adesso dobbiamo chiarire o di qua o di là. La mitzvah di Yibum, la mitzvah del levirato, sposare la vedova che non ha avuto figli. Naomi non aveva la mitzvah di Yibum. Qualcuno potrebbe chiedersi perché Ruth si deve fare la mitzvah di Yibum levirato, c'è anche Naomi che è morta vedova, non ha marito. La risposta è molto semplice. Mentre Naomi, lei muore, lei rimane vedova, è vero, però ha due figli, che poi moriranno, però lei rimane vedova con due figli. La Torah non permette di sposarsi col cognato perché lei in fin dei conti ha avuto dei figli. Solo quando uno muore senza figli, solo in quel caso lì il cognato può sposare questa donna per continuare la famiglia, la missione, l'anima del fratello. La legge dice che la mitzvah di levirato di Yibum può fare solamente un fratello. E prima di tutto viene il fratello maggiore, in ordine. Prima il maggiore, poi in seguito. All'epoca c'era anche l'usanza che non solo il fratello, ma anche un familiare. Il diritto di prelazione era per familiare più grande, più vicino, e man mano chi è più vicino veniva prima di cui è più lontano. Vediamo un attimo di capire cosa dice lo Zohar su questa mitzvah. Lo Zohar dice che quando la moglie vedova, che non ha avuto figli del marito, si risposa col fratello, il fratello lui continua la famiglia del fratello. Come c'è scritto a proposito di Ere Onan, che Er non vuole mettere incinta sua moglie Tamar perché lei è bellissima. Allora lui non la vuole mettere incinta, bene? Onan non vuole mettere incinta Tamar non perché lui non vuole diminuire la sua bellezza, ma perché lui saprà che la sua prole sarà nominata a suo fratello. Lui sta continuando qualcosa che non è suo, qualcosa del fratello. Dice: no, io devo lavorare per gli altri, non mi va bene. E lui così anche non la mette incinta, spreca il suo seme e Hashem lo uccide come suo fratello maggiore. Er e Onan sprecano il loro seme e muoiono. Questo ci fa capire come mai la mitzvah di Yibum non può farla chiunque. Perché secondo la legge, un fratello non può sposare la moglie di suo fratello. Anche se il fratello è morto, comunque non cambia niente. È un rapporto vietato, non sposare la moglie del fratello. Qui all'improvviso la Torah ci dice non solo che può, ma anzi dovrebbe, perché ha il diritto, ha il dovere di sposarla per continuare. Come si spiega questo concetto ambiguo? Lo Zohar dice che l'anima del defunto entra nella moglie. La moglie è come se continuasse l'anima del marito. La Torah dice che chiunque sposerà questa donna, se è un familiare, se è un fratello, lui sta continuando la vita, il percorso di suo fratello, perché è fratello, può continuare. Ma se dovesse venire un estraneo, questo estraneo non c'entra più niente col fratello, non può lui continuare. Per questo dice la Torah, solamente il fratello o un parente. Oggi, una volta era un parente, ma poi hanno lasciato solo il fratello. Poi questa legge oggi non si applica più, per cui per forza si rifiuta il matrimonio perché uno un matrimonio così lo dovrebbe fare proprio Shem Shamayim, solamente per continuare. Non per piacere, siccome uno potrebbe rischiare di avere un rapporto per un piacere, una bella donna, e lì diventa molto problematica la cosa perché lui sta sposando una donna che lui è vietata ed è permessa solo per una ragione ben specifica di continuare il nome, l'anima del fratello, ma se lui non lo fa con questo intento ben preciso, allora è un problema. Per questo oggi si fa chalitza, si prende la scarpa, sputa e si dice no, non voglio sposarti perché c'è il rischio che qualcuno non lo faccia come lo dovrebbe fare le Shem Shamayim per scopo divino. A questo punto noi capiamo anche un'altra cosa, capiamo perché questa mitzvah si applica solamente ai familiari, perché solo loro possono veramente continuare l'anima del fratello, la vita del fratello perché sono parenti. Capiamo perché la donna in lei entra l'anima del marito quando lei. C'è scritto che quando due persone diventano, si separano, divorziano, allora lì non c'è più legame fra di loro. Ma quando rimangono una donna e un uomo, rimangono vedova, vedovo, le anime si uniscono, cioè l'anima del defunto rientra nell'anima del coniuge. E qui vediamo questo concetto molto importante che ci spiega perché il levirato lo può fare solo un parente stesso, stretto. Inoltre dice lo Zohar che il figlio che nasce da questo secondo matrimonio della vedova, questo qua riporta l'anima del defunto nel mondo. Praticamente il figlio che nascerà è l'anima di quello che è andato via, perché è la moglie che si risposa solamente per questo scopo. Per cui da una parte l'anima rientra nell'anima della moglie e lei continua questa vita. Inoltre rientra nel corpo nascituro che la moglie avrà come figlio quando lei, se lei farà Yibum, sposerà un familiare che vorrà continuare la vita, la missione, la prole di suo fratello che è mancato improvvisamente senza figli. A questo punto vediamo, dice il verso 3, che questo Redentore che è arrivato lì ce l'ha messo Hashem apposta. Dice Boaz al Redentore, ecco c'è un terreno che appartiene al nostro fratello Elimelech, al nostro zio, in suo caso era suo zio, a tuo fratello e a mio zio, che Naomi ha venduto quando è tornato dai campi di Moab. Gli dice, o tu la sposi e redimi questo campo, compri questo campo, redimi e la sposi e continui la vita di Mahlon, bene. Se vuoi tu essere quello che farà questa grande mitzvah, fallo pure. Tu hai diritto di precedenza. Ma se no, dimmelo perché tu sei l'unico, il primo che ha diritto di precedenza. Se tu non vorrai, non ci sarà più nessuno davanti a me. Io sarò il prossimo della lista. E in quel momento sarò io a riscattarla. Io sarò a sposarla, a redimerla, a continuare l'anima di suo marito e procreare per lui. Ricordiamoci che Boaz non aveva figli. Ruth non aveva avuto figli. A questo punto, verso 5 dice Boaz, il giorno che tu comprerai il campo da Naomi e da Ruth Moavia, la moglie del morto, tu comprerai anche la moglie del morto. Quando tu comprerai il campo del morto, comprerai anche la moglie, dovrai sposarlo. Vuoi prendere il campo? Devi sposare anche la moglie. Dice Tov, quel ploni almoni quel tizio Caio, mi dispiace ma non potrò riscattare, forse per facendo questo io distruggerò la mia eredità, vai pure avanti te, tu boh sposala, perché io non potrò. Dice la migra di Ruth, quanto questa persona è stata superficiale. Non ha approfondito che un uomo non può convertirsi da Moab, ma una donna sì. Almoni lo chiamano. Ilem, muto, muto di Torah. E così lui è titubante, non vuole sposarla, ha paura che la sua conversione non è accettata. Ha paura che una Moabita non potrà convertirsi mai. Ma la Torah dice un Moabita sì, un Moabita non può convertirsi, ma una Moabita sì. Perché c'è scritto non potrà un Moavita maschio, vuol dire che si può dedurre una femmina, sì. E c'è una Gemara intera nel trattato di Yevamot, che noi continueremo nella prossima lezione, dove si parla a lungo di questo concetto. Chi può convertirsi di Moav, se anche le donne o le donne sono esenti da questo divieto di non convertirsi. Alla fine il parente più vicino prende la scarpa, sputa e rifiuta di sposare Ruth. Allora da quel momento Ruth è libera di sposarsi con Boaz. E Boaz la sposa subito, capisce che è una donna virtuosa. La sposa e raduna le 10 brachot, raduna 10 persone per fare le benedizioni del matrimonio. Da qua noi impariamo. Questa storia stranissima e profondissima. Che di come nella vita non possiamo mai aspettarci niente, non possiamo mai avere pronostici e dire così deve essere, così sarà. Le cose più strane delle volte sono le cose più reali che si avverano. E così il parente più vicino non riscatta, Boaz lui si fa avanti e lui sarà quello che redimerà, che riscatterà, che sposerà, che rettificherà quest'anima speciale. Lui che lo doveva fare, era destinato a lui, ma lui mette da parte i suoi sentimenti. E alla fine lui sposerà Ruth. E alla fine lui insegnerà al mondo che le donne moabite possono convertirsi. Cari amici, prossima lezione concluderemo il ciclo di Ruth. Shalom, e alla prossima.